L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9:10, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta dalle isole di Brissago, isole che hanno riaperto le porte ufficialmente mercoledì 19 marzo e che saranno visibili fino al 9 di novembre, tutti i giorni dalle 9 alle 17.30. Oggi in compagnia di Camilla Cipà, giardiniera responsabile delle isole, scopriremo come si gestisce un giardino botanico di 25.568 metri quadrati, con noi anche gli esperti dell'Ora della Terra, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, pronti a rispondere alle vostre domande da casa. Arriverà a trovarci anche l'aiuto giardiniere Dalmiano Malnati. Dunque, a voi non resta che ascoltarci in diretta su Rete 1 e prendere nota di questo numero, lo 0848030808. Segnatelo, il numero della diretta di Rete 1, per chiamarci a partire dalle 9:30. Si parte con una canzone dedicata a Brissago con il trio delle Fisarmoniche di Lugano. Benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta dalle isole di Brissago in compagnia della capa dei giardinieri delle isole. Buongiorno Camilla Cipà.
Buongiorno a voi.
Giovanissima, questo è una bellissima cosa, una giovane a capo di questo team che lavora sulle isole di Brissago, ormai sono 5 anni.
5 anni, esatto, sì.
Quindi puoi dire di conoscerla perfettamente?
Sì. Iniziamo a conoscerla bene e con tutte le sue piante, il suo aspetto paesaggistico.
Beh, sicuramente per voi che lavorate qui tutti i giorni dell'anno, le isole di Brissago, quest'isola, questo giardino botanico, non è il giardino botanico che vediamo noi. Voi vedete dietro le quinte, vedete l'aspetto legato chiaramente alla vostra professione, quindi un giardino che chiaramente nasconde dei problemi, dei grattacapi. Per un giardiniere vuol dire ritrovarsi di fronte a tantissime specie che provengono da molto lontano. Più tardi parleremo proprio dell'aspetto più scientifico, e quindi vuol dire anche approcciarsi a delle piante che magari, Camilla, tu non avevi mai visto prima.
No, assolutamente no, qui abbiamo piante veramente speciali da tutto il mondo, da tutti i continenti. e ogni pianta chiaramente ha le sue esigenze e le sue difficoltà di coltivazione.
Inizialmente, quando sei arrivata qui sull'isola di Brissago, su quest'isola delle due isole di Brissago, la tua preoccupazione più grande qual è stata?
Iniziare a conoscere tutte le piante e capire come bisognava gestirle e poi lavorare su un'isola era una cosa molto diversa, fuori dal comune.
Quindi c'è anche l'aspetto della patente nautica e del guidare la barca fino qui ogni mattina, partenza alle 6:45 per l'isola, è sicuramente un lavoro fuori dal comune, penso che capiti a poche persone.
Sicuramente sì, perché siamo l'unica isola in Ticino con un parco botanico e la patente nautica ci vuole per forza, noi giardinieri siamo tutti in possesso della patente e sì, è particolare e molto, molto bello lavorare qui su quest'isola fantastica.
È più bello lavorare qui quando sono aperte al pubblico o quando è tutto per voi?
Personalmente in inverno, quando siamo soli, perché possiamo lavorare molto più
tranquillamente.
Tranquillamente, esatto.
Ma qualcuno invece nella stagione in cui le isole sono aperte vi pone delle domande, vi ferma? È mai successo?
Sì, tanti visitatori hanno diverse domande, magari alcuni più scientifici su piante o il clima, invece altri semplicemente da indicazioni su dove si trova il ristorante e queste cose. Però noi rispondiamo a tutte queste domande.
Hai mai dovuto dare delle indicazioni alle persone, ai visitatori riguardanti il rispetto delle piante, non toccare, non entrare, non calpestare?
Sì, diciamo purtroppo, perché ormai ci sono delle persone che incidono le nostre piante, soprattutto i bambù e questo tipo di piante, e quindi quando vedi queste persone vai a dire che non bisognerebbe farlo.
Incidono col coltellino?
Sì.
Non ci credo.
Purtroppo sì.
E meno male che ogni tanto, insomma, succede di vederli.
Sì, e noi per fortuna giriamo, siamo un po' presenti su tutto il parco e quindi se li vediamo gli diciamo che non si dovrebbe fare e non si può fare.
Sono senza parole, mai più avrei pensato che qualcuno potesse immaginarsi di segnare col coltellino un albero in un giardino botanico. In generale non si fa nemmeno in natura quando non si parla di un giardino botanico, ma qui vabbè. Camilla, le stagioni qui comportano comunque lavori diversi. Tu raccontavi che d'inverno siete molto più tranquilli, ma ecco, spieghiamo un po' al nostro pubblico come si arriva ad aprire le porte di questo giardino botanico pronti. Vuol dire che durante l'inverno quali sono i lavori fondamentali?
Allora, durante l'inverno noi rifacciamo delle zone, sistemiamo delle aiuole che non funzionano, le facciamo da zero e quindi c'è più lavoro di costruzione. Invece in estate è più lavoro di manutenzione, gestiamo le piante, curiamo se hanno dei problemi, puliamo le malerbe, annaffiamo e tutto questo tipo di lavoro.
Potatura?
Potatura, questo dipende dalla pianta, dalle esigenze, ogni pianta ha le sue stagioni giuste per essere potata.
Senti, io mi domando davvero da profana, quando ci si approccia a un giardino botanico come questo, io credo che l'aspetto organizzativo sia fondamentale. Voi come vi organizzate? Avete delle tabelle? Andate con dei taccuini? Cioè, dov'è la lista delle cose da fare? Come si riesce a organizzare tutto? Anche il fatto di avere comunque le scorte di terra, le scorte di prodotti da utilizzare nel giardino. Come funziona l'organizzazione? Tu che sei la capa.
Allora, l'organizzazione bisogna sempre essere sul pezzo e pronti, però principalmente comandiamo quando è necessario, soprattutto in inverno, sappiamo che cantieri facciamo le stime e quindi si comanda in anticipo. Invece in stagione, per la gestione più dell'aiuola, ogni giardiniere ha la sua zona e quindi è più semplice, che tutti non devono sapere tutto dell'isola, però a ognuno ha la sua zona e quindi sa lui come gestirla. Poi chiaramente ognuno si scrive i suoi dettagli o delle annotazioni.
In quanti siete a lavorare come giardinieri sull'isola?
Allora, siamo 4 giardinieri, poi abbiamo un aiuto giardiniere Damiano e avremo un apprendista che inizierà quest'anno a settembre.
Come ti hanno accolta i giardinieri che già lavoravano qui?
Bene, l'hanno presa bene, mi hanno accolta bene.
E ti hanno dato qualche aiuto, una mano inizialmente a conoscere questi 25.000 metri quadrati, 2,5 ettari da gestire, sono comunque impegnativi.
Sì, chiaramente una mano ci si dà sempre tra colleghi e all'inizio mi hanno spiegato un po' come si deve gestire la propria zona e poi pian piano con l'esperienza capisci anche tu come portare avanti per il meglio delle piante, per il benessere dell'isola.
Siamo alla tua quinta stagione qui all'isola, quindi porte aperte a partire da mercoledì, quindi avete appena aperto al pubblico, sarà una lunga stagione questa. Noi ci ascoltiamo un'altra canzone e poi entriamo magari in qualche dettaglio, perché so che ci sono delle parti dell'isola che tu preferisci particolarmente, e conosceremo anche Damiano che lavora insieme a te e accoglieremo gli esperti dell'Ora della Terra che sono arrivati a nuoto questa mattina, perché loro hanno deciso di arrivare a... scherzo. Maggio di Brissago, le sorelle Baccalà.
Mirate quale incanto di primavera e fior, ovunque nuovo amanto d'ogni più bel color, ovunque nuovo manto d'ogni più bel color. Nel maggio dolce vago, qual zefiro gentil, vola sul queto lago il canto giovanil, vola sul queto lago il canto giovanil.
9:22 minuti, un buongiorno anche agli esperti dell'Ora della Terra. Tiziano Pedrinis, benvenuto.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti.
Un buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
Lara, buongiorno e benvenuti a tutti i nostri ascoltatori.
Beh, oggi è atmosfera suggestiva, siamo sulle isole di Brissago. È bello, immagino, per te Alfredo vedere di fronte a te Camilla Cipà, giovanissima, 24 anni, capa giardiniera qui sull'isola. Questo giardino botanico, 2,5 ettari, È una soddisfazione, immagino, per te che insegni anche a Mezzana.
Beh, sono un po' invidioso, devo dire. Sarebbe stato sempre un po' il mio desiderio.
È
fare
vero?
Giardiniere in un posto così meraviglioso, immagino che sia un'esperienza unica. Sono addirittura geloso di quell'apprendista che verrà qui a fare l'apprendistato, perché io l'ho fatto in situazioni ben diverse, il mio apprendistato, con ancora i datori di lavoro che gridavano agli apprendisti, e dunque era un'altra cosa. Adesso, nonostante la giornata nuvolosa, è comunque un paesaggio incantevole, ci sono essere sul lago è sempre veramente molto, molto poetico, molto bello, e poi vedere soprattutto anche che una ragazza ha questa esperienza e si mette a confronto con la nostra professione, che non è proprio sempre una professione facile fisicamente, questo è molto bello, fa proprio vedere che la passione a volte va oltre quello che sono le difficoltà di genere o le difficoltà fisiche. Quando c'è la volontà, questo qui è un appello che facciamo a tutti i ragazzi, davvero vale la pena coltivarla, continuare a provare finché si riescono ad avere veramente degli ottimi risultati. E io ti posso dire, Lara, che tutte le allieve ragazze di solito hanno superato di gran lunga i ragazzi, proprio perché avevano una grande volontà
passione,
e
sì.
Una grande passione.
Beh, quando siete arrivati questa mattina sull'isola, subito sentivo, ho origliato e ho sentito che parlavate di armillaria, no? Tra giardinieri, ecco, il tema questa mattina era naturalmente sulle problematiche, come si gestisce, siamo su un'isola e quindi non si può utilizzare alcun prodotto che possa andare a inquinare le acque, quindi già questo è in qualche modo limitante, vuol dire che bisogna avere un occhio più tendente naturalmente al biologico, più rispettoso ancora della natura.
Ma se pensiamo che ci sono delle piante del Sudafrica e se facciamo un piccolo paragone, allora in Ticino la coltivazione dell'uva richiede in una coltivazione convenzionale circa 12-15 trattamenti per lottare contro certe malattie, mentre invece in Sudafrica ne bastano due, perché c'è un clima molto ventoso, molto secco, e qui siamo esattamente con la stessa problematica. Dunque abbiamo comunque delle piante che sono abituate ad avere un clima secco, un clima molto ventoso, e si ritrovano in questo clima senz'altro molto bello, ma molto umido, e questo favorisce tantissimo lo sviluppo di malattie da fungo. L'armillaria, come dicevi tu, chiaramente è un fungo saprofita che solitamente si nutre di materia morta, ma quando si trova in certe situazioni attacca le piante vive, soprattutto quelle piante che non sono proprio state abituate ai nostri climi, e lo vediamo da alcune decine di anni, stanno creando veramente dei grossi problemi soprattutto a piante legnose. E anche, mi diceva anche Camilla prima, qui comunque ci sono tantissimi problemi legati non solamente all'armillaria, ma anche alla pupilia, anche a questo punteruolo rosso delle palme sono già arrivati. Dunque, nonostante che sia un paradiso, ha comunque i suoi problemi fitosanitari, e il lavoro del giardiniere è anche quello di avere un occhio attento nell'osservare questo genere di problematiche che ci sono. Tra l'altro stanno facendo un ottimo lavoro per cercare di lottare contro questo coleottero delle palme, che non avevo mai visto prima. Questo devo dire molto interessante, tanto di cappello.
Quindi vediamo per esempio Camilla proprio di fronte a noi una palma che immagino abbia diversi anni, molto molto alta. Ecco, la valorizzazione delle palme, siamo abituati a sentire che le palme vanno eliminate, in questo luogo invece c'è una valorizzazione di alberi che sono storici.
Sì, ad esempio queste palme sono palme storiche, e quindi, come diceva Alfredo, abbiamo la paesandisia e stiamo cercando di combatterla con dei trattamenti al nematodi. Abbiamo fatto dei sistemi con dei tumi per irrigare la punta della pianta.
Quindi siete saliti, avete dovuto fare tree climbing, arrampicarvi fino in alto e posizionare questi tubi, sembra un impianto goccia a goccia che va in salita praticamente.
Sì, esatto, abbiamo creato noi questo sistema arrampicandoci con delle scale o semplicemente con l'imbrigatura, e abbiamo posato questi tubi.
E per adesso danno i risultati aspettati?
Al momento non sembrano colpite dall'insetto.
Questo è interessante, Lara, anche perché se guardiamo i paesi mediterranei o anche altre zone dove c'è questo coleottero, vengono utilizzati dei prodotti chimici o all'interno dal tronco per far risalire il prodotto fino alla pianta, dunque senz'altro qualcosa di molto invasivo, o altrimenti spruzzato direttamente nel cuore della palma, e questo chiaramente non sarebbe consentito secondo la legge federale di poter utilizzare questi prodotti qui sulle isole di Brissago. Dunque il fatto che abbiano ricercato, stiano facendo delle prove rispettose dell'ambiente è veramente qualcosa di bello.
Apriamo le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis, ma non solo, se volete anche con Camilla, che si occupa dell'aspetto legato ai giardini delle isole di Brissago. Dunque 0848030808 il numero di telefono per chiamarci, lo ripeto 0848030808, ma c'è anche il numero di WhatsApp di Rete 1 al quale state già scrivendo tanti messaggi, le vostre problematiche. 0763211113 il numero per scriverci. Tra poco, dopo la prossima canzone, ci racconterà anche della sua esperienza Damiano, che qui è un aiuto giardiniere, un aiutante, il braccio destro di Camilla, quindi scopriremo anche cosa vuol dire per lui lavorare alle isole di Brissago. Come detto, c'è una canzone che ci ricorda l'importanza del Lago Maggiore.
Assommi innamorà dal Melag Maggior, e ogni volta che al vedi là, o ma verde il cœur, ogni di che podi può vederla. Anatri, gabbiani, foraghi, scorbat. Sulla riva, e gioca coi onti. E se la mia troppo frecce, in della sua acqua, la vuoi trovare. Al Melag Maggior, l'elme splendor, e se ma beauty in di sonda, dopo a ma senti come neuf. Forza d'un cavallo è luminoso come un cristallo. Al Melag Maggior, l'elme splendor. Assumi innamorato. E ogni volta che al vedi là, una verde il cœur, quando al vedi da in cima un monte, o anche quando piove sotto ai piani.
Balladroom. Balladroom al Melag Maggior, dunque un omaggio al lago, oggi sulle isole di Brissago in compagnia degli esperti Tiziano Pedrini, Salfredo Baratella della capa giardiniera delle isole di Brissago Camilla Cipà, ed è arrivato a trovarci anche l'aiutante giardiniere, colui che tutti i giorni aiuta Camilla e il team. Damiano, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai?
Bene, benissimo.
Anche di domenica ci facciamo lavorare. Per te che ami il nuoto, nuotare, il lago, l'acqua, lavorare qui immagino sia ancora più bello.
Sì, quello sì, è bellissimo.
Ma tu ogni mattina, naturalmente 6.45 c'è la partenza,
sì.
Parti insieme agli altri.
Sì.
E poi anche tu, come aiutante giardiniere, hai la tua zona da curare?
Io ho da guardare un po' le spiagge, come il bagno romano, la spiaggia del bagno romano, quella della dove c'è il Taxodium Disticum, poi c'è quella spiaggia dove c'è l'entrata al Dorioni Battelli, una quel bagno romano, quella dei Taxodium.
Quindi ce ne sono diverse.
Sì, e poi quella dove c'è i gabbioni, andare in là dopo il composto ne ho da guardare anche lì, dal legna, buzza che è arrivata. Adesso qui sotto ce n'è parecchio di legna da pulire su, legna.
Quelle sono tue?
Sì, ti occupo io, guardo io, sì.
E ogni giorno c'è materiale da togliere?
C'è da... quando c'è tanto, come adesso no, ma quando fa proprio tanta acqua, piove, che scarica i fiumi.
Eh sì.
I fiumi, arriva legna, buzza, dopo si ferma qua.
Senti Damiano, ma tu hai trovato anche spazzatura, rifiuti?
Sì, più o meno. Il problema ogni tanto arriva a sciare qualche plastica, sì, ma se no poco.
Meno male.
Sì.
Quindi almeno questo, dai.
Sì.
Camilla, è il tuo team composto da giardinieri, anche aiutanti giardinieri come Damiano, e arriverà presto anche un apprendista. È la prima volta che ti ritrovi a confrontarti con una persona in formazione?
Allora, alle isole è la prima volta da anni che assumiamo apprendisti e io ho già gestito un apprendista, però non ero io veramente il responsabile. Invece qui sarà una nuova avventura.
E sarà una ragazza?
Probabilmente sarà una ragazza, sì.
Dai, così la squadra si allarga anche al femminile.
Sì.
Non ti senti mai l'unica donna? Hai questa difficoltà oppure insomma non ti cambia niente?
No, non mi cambia nulla e sinceramente preferisco lavorare con gli uomini. Perché con le donne spesso si litiga.
Allora, non è un luogo comune. Bene, Alfredo Baratella, Tiziano Pedrini, torno da voi. Tiziano, lasciamo un attimo le isole, andiamo anche qui sull'isola c'è un orto, ne parleremo più tardi, un orto che serve in cucina perché ci sono diverse piante edibili. Beh, siamo appena usciti da un'assemblea, quella della Orti, a cui ho preso parte volentieri, un'assemblea nella quale avete comunque raccontato un po' dell'ultimo anno, quindi un anno non privo di difficoltà, ma una Orti che è sempre bello vedere operativa e unita, perché gli orticoltori, questo è quello che ho visto io, gli orticoltori si comunicano tra di loro, si danno una mano, c'è scambio, c'è una volontà anche di rimanere sempre molto sul pezzo, di non rimanere indietro anche a livello svizzero proprio.
Sì, effettivamente l'Associazione Orticoltori Ticinese è un'associazione molto viva, e anche per il fatto che siamo una sezione della Unione Svizzera dei Produttori di Verdura, quindi siamo appunto dipendenti un po' dall'Associazione Mantello, che è quella che ha tutti, diciamo, i compiti di difendere il settore a livello politico e anche a livello tecnico, e dunque noi siamo pienamente coinvolti in questa situazione.
Senti Tiziano, è il periodo in cui comunque ci sono le semine in campo, e quindi se vogliamo parlare delle semine oggi diamo qualche consiglio in generale ai nostri ascoltatori.
Sì, la settimana scorsa abbiamo parlato delle esigenze che noi dobbiamo avere dal seme, quindi la freschezza del seme in modo che sia capace di germinare. Ma appunto pensando alla semina ci sono sempre delle indicazioni necessarie o diciamo utili per chi procede a questa operazione. L'importante è preparare bene il terreno. Il terreno deve essere molto fine, soprattutto per quelle specie che hanno semi relativamente piccoli. Più i semi sono grossi, in generale, maggiore è la forza del seme e quindi la facilità di germinare. Errori che si fanno spesso al momento della semina è quella di seminare troppo spesso, troppo fitto, e quindi non dare spazio a sufficienza alle piante per potersi sviluppare correttamente. Tante volte mi chiede: ma perché i miei rapannelli non ingrossano, perché non crescono? Semplicemente il problema sta nella densità di semina, e quindi bisogna lasciare spazio veramente a ogni pianta per potersi sviluppare in modo corretto. Quindi eventualmente un piccolo consiglio per evitare questa situazione è quella di mescolare il seme, soprattutto di queste specie che hanno seme relativamente piccolo, assieme a del mais da polenta macinato grosso, in modo da poter vedere anche il seme che va a finire nel solchetto. Un altro errore che si fa spesso al momento della semina è quella di seminare troppo profondo. La norma indica che la copertura del seme deve essere da 3 a 5 volte il diametro dello stesso seme. E qui tante volte abbiamo difficoltà di germinazione perché abbiamo seminato semplicemente troppo profondo. Una indicazione importante, forse anche a livello di imballaggio della semente, bisogna tener conto, per rispettare un po' anche questa densità di semi, che in una bustina, diciamo bustina convenzionale, c'è seme per almeno 5 metri quadrati. E tante volte si ha la tendenza di usare la bustina semplicemente per un metro quadrato, e quindi abbiamo subito delle difficoltà a livello di densità.
Grazie Tiziano per queste indicazioni utili, anzi direi molto utili, perché poi ci si lamenta che magari qualcuno prima scriveva che aveva piantato, seminato dei piselli,
sì,
no? E ancora non si vede nulla spuntare.
Sì, il signore o la signora aveva indicato che aveva seminato dei piselli a inizio marzo e non c'è stata ancora germinazione. Questo lo trovo veramente molto strano.
Strano, eh?
Molto probabilmente si tratta di semente che non è fresca, quindi manca un po' la facoltà germinativa, o eventualmente la signora abita in una certa altitudine e le temperature sono state troppo basse, ma penso che si tratta veramente del seme che non è in ordine.
L'altra sera sono stata a seguire una conferenza organizzata dagli Amici dell'Olivo e c'era un relatore fantastico che arrivava dalla Liguria e parlava delle varietà dei suoi olivi, no? E dava anche delle indicazioni utili a proposito delle etichette da leggere quando si compra un olio. E interessantissimo scoprire che la data che c'è sull'etichetta non è quella in cui sono state raccolte le olive, ma è quella dell'imbottigliamento. E allora attenzione, questo lo racconto perché dopo non vado oltre, perché se volete saperne di più gli Amici dell'Olivo sono molto molto attivi e organizzano un sacco di momenti informativi per rendervi partecipi del loro lavoro e informati sugli olivi, ma questo per dire che spesso non diamo abbastanza importanza alla data che c'è sul retro della bustina. Anche per quanto riguarda i semi bisogna guardare la data che c'è sulla bustina, perché magari abbiamo tra le mani una bustina che ha troppi anni.
Esattamente, esattamente, questo capita spesso. Generalmente sulla bustina è indicata è indicato l'anno di produzione del seme e la data di scadenza, e la data di scadenza corrisponde più o meno alla germinazione dell'80% del contenuto di questa bustina.
Quindi, ma cosa dobbiamo fare? Se troviamo una bustina che è troppo vecchia, va segnalata anche al negozio magari?
Questo sarebbe molto importante, controllare e eventualmente segnalare al negozio che non si tratta di semente fresca e quindi non può essere venduta o non dovrebbe essere venduta.
Eh certo. Ascoltiamo una canzone e poi continuiamo a leggere i vostri messaggi che arrivano al numero di WhatsApp di Rete 1, ma se volete potete anche chiamarci 0848 03 08 08. Ci sono i Giubiasco Folk. 9:47 minuti in diretta dalle isole di Brissago oggi. Pronti a rispondere ai vostri messaggi, come sempre, messaggi che arrivano al numero di WhatsApp di RT1. Ne leggo alcuni perché possono essere interessanti per tutti. Parlando dell'albero d'olivo, chiedo informazioni sulla concimazione e il trattamento per evitare l'occhio del pavone. Alfredo Baratella. Aspetta Alfredo, io non ti sento.
Mi sentite adesso?
Adesso sì.
Ok, allora è una malattia che si manifesta sulle foglie, assomiglia un po' a una ticchiolatura tipo quella delle rose, vanno eseguiti dei trattamenti solitamente con prodotti a base di rame, ma di solito si interviene più avanti nella stagione e lo si fa chiaramente se si vedono ancora problemi di questo genere. Si cerca di evitare dei trattamenti chimici, sistemici a base per esempio di azossistrovina o di altri trattamenti che entrano all'interno, perché rimarrebbero all'interno delle olive se poi le si usano per l'olio, e non ci sono omologazioni in questo senso. Per cui io farei una cosa molto utile, potrebbe essere quella di togliere le foglie e allontanarle dall'ulivo in modo tale da diminuire al massimo la forza della malattia verso la pianta, e poi dipenderà molto anche dalla stagione. Se continuerà a essere piovosa anche quando ci saranno le nuove foglie, allora è chiaro che questa malattia si manifesterà molto di più che se invece questa primavera veramente partirà un po' asciutta. Poi dipende anche un po' dalla situazione in cui si trova la pianta. Se la pianta si trova in vaso, spesso poi rimane debole e di conseguenza è più sensibile a essere ammalata. Se invece si trova in una zona dove c'è un suolo, e soprattutto se poi il suolo è anche un po' drenante, allora anche questi problemi saranno solamente passeggeri e si verificheranno solamente quando ci sono quelle stagioni particolarmente umide. Comunque chiaramente l'occhio del pavone, come anche la mosca dell'ulivo, sono dei problemi, uno legato alla temperatura, l'altro invece legato alla presenza di altri ulivi nelle vicinanze.
Qualcuno dice: è il momento di scoprire i limoni, di lasciarli liberi dai loro vestiti invernali.
Beh, io quest'anno non l'ho neanche coperto il mio, anche se è sceso un po' sotto lo zero per alcuni giorni. È vero, è un mandarino, anche un limone, ma sono resistiti tranquillamente. Direi di sì, a meno che non lo si sia tenuto in un luogo molto caldo e abbia già iniziato a vegetare e a fiorire, e se magari lo tiriamo fuori e dovesse fare una serata, magari una nottata, una mattinata col cielo scoperto, sereno, e allora rischieremo
genitori
magari
troppo ansiosi.
Esattamente, anche sulle piante spesso succede.
Ma sai che è vero, si fa un po' così anche con gli animali, anche con le piante.
Sì, esatto.
Limoni super coperti con le sciarpe. Beh, ma forse anche perché qualcuno magari in passato ha avuto brutte esperienze, quindi magari un pochino di copertura, però bisogna sempre stare molto attenti a come va la stagione. Qualcuno ha mandato una bellissima foto di un mandarino, tu citavi che anche hai un mandarino, e ci chiede come metterla e quando soprattutto metterla in un vaso più grande. Anche questa è una problematica, spesso non sappiamo se metterli in vasi più grandi, quando farlo, se questa operazione aiuta davvero la pianta oppure potrebbe continuare tranquillamente a vivere nelle stesse dimensioni per tutta la vita.
No, assolutamente un agrume, soprattutto un mandarino, ha bisogno di terra nuova, dunque ogni 2-3 anni l'ideale sarebbe spostarla in un vaso più grande, se non addirittura metterla in piena terra se si ha una zona un po' riparata. Chiaramente il vaso permette di trasportarla rapidamente e di metterla al coperto. Lo farei, non lo farei adesso, anche perché siamo in un periodo ancora un po' delicato, aspetterei il mese di giugno. Dunque, quando potrebbe essere verso la fine della fioritura, questo potrebbe essere un buon momento per fare le operazioni sia di potatura che anche di rinvaso degli agrumi in generale.
Ho un albero di prugne, bisogna fare un trattamento adesso, ci scrive Daniel.
Ma adesso no, direi di no, i prugni sono in piena fioritura. Più che trattamenti potremmo invece ricordare di mettere delle trappole Rebel bianche, che sono semplicemente delle plastiche appiccicose che attirano quegli insetti, l'oplocampa, che spesso e volentieri poi va a bucare i frutti quando sono ancora molto piccoli e ne crea la caduta e dunque la mancanza di produzione. Se al momento in cui i pruni fioriscono, ecco, io consiglio di mettere queste trappole.
Senti Alfredo, è già normale aver fatto due tagli dell'erba in giardino?
Beh, in certe zone assolutamente sì, sicuramente il primo può essere fatto, anche se scendendo questa mattina con Tiziano ci siamo resi conto che comunque la vegetazione è un po' più in ritardo rispetto all'anno scorso. E comunque l'erba, i tappeti erbosi come anche le erbe, dipende veramente da dove si trovano. L'acqua non gli è mancata questa primavera, per cui diciamo che le graminacee, che sono un po' più precoci, hanno potuto crescere e svilupparsi subito in altezza. Di conseguenza forse due sono eccessivi, ma sicuramente il primo lo si potrebbe fare in questi giorni, potrebbe essere utile farlo.
Sì, bello, è arrivato un messaggio per Camilla, di complimenti per Camilla Cipà, la nostra capa giardiniera qua sull'isola di Brissago, quindi i complimenti vanno sempre letti.
Grazie, anche apprezzati.
Io torno da te Alfredo, perché prima parlavi di concimazione, allora qualcuno ci ha chiesto per gli alberi d'olivo e avendo seguito questa conferenza magari è utile dire che per esempio la sansa non va buttata ma va utilizzata come, come concime, perché è molto molto utile, diceva questo relatore, e soprattutto mettendola nel composto poi si ottiene qualcosa di meraviglioso per andare a concimare i nostri giardini. Questo per arrivare a chiederti se i nostri giardini hanno bisogno di un colpo di mano adesso oppure li lasciamo in pace, tranquilli.
Ma dal momento che in un giardino, come anche in una coltivazione, si toglie qualche cosa, che possano essere i frutti, le potature o i tagli dell'erba, dobbiamo andare a compensare con del concime, che non necessariamente deve essere un concime minerale. Anzi, io consiglio sempre di utilizzare dei concimi organici. La sansa evidentemente è un concime organico. Cosa succede? Con il concime organico noi andiamo ad alimentare e a curare il suolo piuttosto che la pianta, e poi il suolo andrà a occuparsi della pianta. Mentre invece con i concimi minerali è un po' come se noi dessimo dei flebo alle nostre piante. Ora, se le piante sono in vaso, va bene, ci vuole il flebo, anche perché non hanno molto spazio per far sviluppare un ecosistema del suolo. Mentre invece in piena terra è senz'altro questo il momento giusto per effettuare delle concimazioni. E noi ci siamo resi conto, anche utilizzando sempre di più questi concimi organici, con addizionati spesso delle micorrize o delle sostanze organiche che permettono di creare anche dei funghi, un buon equilibrio a livello del suolo, che le piante diventano sempre più sane. C'è una ricerca che dice che quando una pianta collabora con le micorrize riesce ad assorbire fino a 7 volte quello che riuscirebbe ad assorbire solo con le sue radici. Perché? Perché le ife dei funghi sono molto più fini e riescono a penetrare in quegli spazi del suolo dove le radici e i peli radicali non riescono ad arrivare, e di conseguenza questo evidentemente lo si vede molto bene nelle zone naturali e nei boschi, dove le piante non hanno bisogno di nessuna concimazione eppure riescono a crescere molto bene. Per quale motivo? Perché hanno sempre questa sostanza organica che torna al suolo e che favorisce lo sviluppo di tutta questa flora e di questa fauna che avviene in questi primi centimetri, in questi 30 centimetri del suolo. Suolo che purtroppo durante gli ultimi decenni è stato considerato un po' come qualche cosa di poco conto, mentre invece va sempre mantenuto in alta considerazione.
Grazie Alfredo Baratella, adesso a te il compito di rispondere a tutti i messaggi che sono arrivati, perché abbiamo aperto un temone. Grazie anche a Tiziano Pedrinis, che ritroveremo la prossima settimana. Camilla Cipà, grazie mille anche a te, buon lavoro in qualità di giardiniera qui alle isole di Brissago.
Grazie a voi, vi aspettiamo alle isole.
E grazie anche a Damiano Malnati, buon lavoro anche a te Damiano, e a presto.
Grazie ancora.
Ciao, a presto. Ciao. E l'ultimo messaggio ve lo leggo perché fa tantissimo ridere. Vi sto ascoltando da casa mia a Brissago, mi meraviglio però che non abbiate ancora messo una canzone della grande Nella Martinetti. Massimo Scampicchio, dovrai rispondere a questo messaggio, lo farai tra pochissimo nella Domenica Popolare.
L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. Nostranideltticino.ch